dietro ai lavori di visual storytelling esiste una scrittura, come, cioè esiste una sceneggiatura come in un film, oppure è tutto dato, diciamo, a una narrazione spontanea?
Questa è una bellissima domanda, perché ci apre una porta su uno storytelling infinito. No, allora, voglio dire, sì, ci permette di parlare per tanto tempo, però voglio parlare per poco, cioè voglio fare una sintesi di questa cosa. Se noi pensiamo un attimo, ad esempio, a come siamo cresciuti, ma anche come sono cresciuti i bambini 100 anni fa, ad esempio, ci rendiamo conto che il primo passaggio di informazioni avveniva all'interno della famiglia, e il momento, diciamo, di intrattenimento familiare era quello del racconto delle favole, no? Le favole sono una narrazione popolare, quindi e vengono raccontate secondo degli schemi, cioè nel tempo ci siamo resi conto, attraverso studi antropologici, linguistici, che queste storie avevano delle regole di costruzione, e le regole di costruzione ne fanno sì che si possano chiamare delle storie in qualche maniera, cioè costruirle secondo determinate regole significa far sì che l'attenzione della persona, dell'interlocutore, sia un'attenzione sempre viva, sia mantenuta sempre viva e sempre forte. C'è stato un grande studioso, no, che ha scritto a un certo punto L'eroe dei mille volti, Campbell, su cui si basa poi tutta la scrittura, tutta la base, diciamo, di formazione della scrittura del cinema, del teatro, della narrativa nel nostro mondo contemporaneo. Lui era un antropologo e la sua tesi di fondo era che tutta la mitologia dell'essere umano, della storia dell'umanità, in qualche maniera faceva riferimento a un unico monomito, chiamiamolo così, che aveva le caratteristiche, che aveva delle caratteristiche ricorsive, che poi noi troviamo rappresentato in maniere differenti nelle varie culture, ma in realtà il mito di fatto era uno solo. Da lì poi si è passati al famoso Viaggio dell'eroe di Vögler, che è un altro testo fondamentale per la costruzione di storie, e nel Viaggio dell'eroe sono stati identificati degli archetipi cosiddetti, cioè dei personaggi che comunque nelle storie più o meno sono sempre presenti, non dico tutti insieme, ma la maggior parte di essi. Poi altro testo fondamentale, sempre di un antropologo linguista, è stato quello di Vladimir Propp, La morfologia della fiaba. Essendo lui uno strutturalista, ha identificato tutta una serie, non solo i personaggi, ma anche tutta una serie di, chiamiamole, come vengono chiamate, elementi attivi, diciamo, strumenti dinamici. Praticamente ci sono tutta una serie di azioni che si svolgono, che l'eroe svolge all'interno della storia, e che vengono attivati da una serie di elementi all'interno della storia. Questo per dire... Che cosa? Per rispondere alla tua domanda, in cui mi dici: ma c'è una scrittura dietro il visual storytelling? Dietro ogni storia in realtà c'è una scrittura. Non si può andare a braccio per costruire qualcosa di organico. Si possono avere delle intuizioni, di immagine. Non so, ad esempio, lavorando nell'ambito del cinema, facendo il regista può avere delle intuizioni di immagini che vuole rappresentare, ma comunque poi le deve inserire all'interno di un contesto narrativo. E il contesto narrativo, ad esempio, nel cinema è dato non solo dalla costruzione dell'immagine, la sua composizione, la sua luce, ma poi soprattutto dal montaggio con cui queste immagini vengono messe insieme. È lì che si costruisce la storia. Il montaggio è già una forma di narrazione, quindi di fatto tutto quanto viene pensato e costruito attraverso una scrittura che viene fatta a monte. Ora, che poi fisicamente la persona abbia bisogno di scrivere proprio nel dettaglio tutto quello che deve essere rappresentato, è una modalità. Certo, è una modalità che aiuta molto il lavoro. Poi magari ci sono delle persone, dei geni, delle persone che hanno tutto nella testa, non hanno bisogno di scrivere la storia. Però, insomma, di solito sì, c'è tutto un lavoro di preparazione e di scrittura dietro. Anche perché abbiamo visto che è un lavoro che deriva da anni e anni, voglio dire, anni di esperienza, come spettatori, come fruitori, come persone intrattenute dalle storie, insomma.
Mi sembra, cioè, questo argomento è decisamente molto interessante e fra l'altro va a toccare anche degli argomenti contemporanei come diciamo la persuasione che arriva dalla conoscenza delle neuroscienze, come il visual storytelling sta entrando nel giornalismo contemporaneo e quindi anche il problema dell'affidabilità delle fonti e così via. Quindi io vorrei chiederti di ritornare, nel senso di fare una seconda puntata per poter affrontare anche il problema o l'opportunità che ha oggi il giornalismo attraverso queste nuove tecniche che ci consentono da una parte di raccontare, ma dall'altra che a volte staccano un po' il giornalismo contemporaneo dalla realtà per portarlo in un ambiente che sembra quasi quello di una finzione. Quindi questa è una mia opinione, quindi non sono pagata da nessuno, anzi, per dire questa cosa mi uccideranno, però credo che è difficile trovare qualcuno che meglio di te ci possa aiutare ad approfondire questo argomento. Quindi io spererei di riaverti ospiti a Fototalk in una prossima puntata, se sei d'accordo. Se non sei d'accordo sono rovinata, perché
io di queste cose non parlo. Mi vergogno. No, assolutamente.
Allora parliamo di critica cinematografica, che è più soft.
Sì, che poi ecco, la critica cinematografica, entriamo in un altro campo spinosissimo, perché oggi una definizione di critica cinematografica ormai è quasi impossibile, proprio per il fatto che esistano tutte queste piattaforme, no? Social, strumenti. Comunque, diciamo, di argomenti di cui parlare ce ne sono tantissimi. Tu tocchi un argomento molto interessante. Chiaramente dico solo una cosa per concludere, ovviamente sono a massima disposizione, mi piacerebbe molto parlare di questi aspetti che hai citato, ma soprattutto il visual storytelling è una cosa che ha a che fare con le emozioni, cioè nel momento in cui noi raccontiamo attraverso le immagini facciamo comunque intrattenimento, abbiamo bisogno di sviluppare l'aspetto, di stimolare l'aspetto emotivo del nostro spettatore, e quindi è per questo che si sono affinate tutta una serie di tecniche, diventate sempre più sofisticate e complesse per convincere lo spettatore a sentire il bisogno di comprare qualche cosa, o comunque sentire il bisogno di avere un oggetto o qualcos'altro. Ecco perché poi questa cosa sfocia, no, nel neuromarketing e tutta un'altra serie di elementi. Quindi ben volentieri parliamone quando vuoi, sempre con molto piacere.
Allora io ti ringrazio, e poi appunto volevo avvalorare la tesi sull'interesse generale che c'è verso questo argomento, non solo perché appunto molte persone poi frequentano questi corsi di visual storytelling, però io ho visto nell'ultimo periodo che gli alerts di Google mi mandano costantemente quelli che sono le ricerche principali nell'ambito della Google Search, e io pensavo che mi arrivassero, non so, mascherine, guanti monouso, invece arriva visual storytelling. Quindi a questo punto ho dovuto occuparmi sicuramente dell'argomento per poi scoprire che effettivamente è una cosa che vale la pena approfondire. Io ringrazio Massimiliano Artimani, allora ci vediamo in una prossima puntata, spero molto presto, e grazie ancora.
Grazie a te Patrizia, buona serata.
Grazie, ciao.